Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno e buona domenica a tutti voi, da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza, da Valeria Bernardi in regia, da tutti noi di Radio 24. Una settimana davvero importante, pesante per l'Europa, per l'Unione Europea, per la sicurezza internazionale, una settimana segnata dalla conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza. I titoli sono stati ampiamente del tenore di un momento di cambiamento radicale per gli equilibri geopolitici internazionali. Di sicuro un titolo alternativo è stato quello del grande freddo, cioè del freddo, addirittura gelo in certi passaggi, nei rapporti tradizionali tra l'Europa, estesa dunque l'Unione Europea, ma non solo, e gli Stati Uniti d'America. Una settimana che era iniziata, che è stata scandita di fatto, come accade ormai da qualche tempo, dalle affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della sua amministrazione, in particolare sulla guerra in Ucraina, il fatto che Donald Trump abbia esplicitamente confermato l'intenzione di avviare, e di fatto ha già avviato, un dialogo diretto con Mosca che bypassa l'Ucraina e l'Europa, cosa che possiamo sinteticamente condividere come risposta a quella che è stata dell'Unione Europea con la voce dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas.
Any agreement without us will fail because you need Europe and Ukraine to also implement the agreement.
Qualsiasi soluzione rapida sull'Ucraina è un affare sporco che abbiamo già visto in passato, ad esempio a Minsk, e semplicemente non funzionerà. Non fermerà le uccisioni, la guerra continuerà. Questo è un passaggio dell'intervento dell'alto rappresentante UE in occasione, il giorno precedente l'apertura del vertice di Monaco, nello specifico era alla NATO, che dice, tra l'altro, se facciamo un paragone possiamo fare facilmente un parallelo con il 1938. Anche in questo caso Monaco non è una buona tattica di negoziazione se si dà via tutto ancora prima che le discussioni siano iniziate. È appeasement e non funziona proprio. Così Kaya Kallas, che vale la pena ricordarlo, oltre a essere la rappresentante di fatto della politica estera comune europea, con tutti i limiti che questo incarico naturalmente assume, visto che la politica estera è di pertinenza di ciascuno Stato nazionale, ma è anche l'ex primo ministro di uno dei paesi baltici, paesi che rappresentano in questa fase, insieme alla Polonia, una sorta di avanguardia, anche di preoccupazione rispetto a quanto accade nella guerra, appunto, di invasione russa in Ucraina. Ci sono stati tanti momenti di tensione che riguardano in particolare gli interventi e dunque la missione del vicepresidente degli Stati Uniti proprio nelle ore di Monaco. C'è stato anche si parla addirittura di un momento di umiliazione europea, l'umiliazione totale di tutti i leader europei. Così è stato il commento per esempio di Oleksiy Onciarenko, che è presente alla conferenza di Monaco. Ha scritto che l'unica cosa che si può dire del discorso del vicepresidente degli Stati Uniti, appunto J.D. Vance, fosse questo. Onciarenko è una personalità ucraina, un parlamentare, e tutto questo è un po' quello che ha seguito l'intervento del vicepresidente. Applausi sparuti per lo più dalla delegazione americana, facce attonite è stata la reazione della maggior parte dei leader europei presenti appunto a Monaco alla lunga invettiva del vicepresidente J.D. Vance proprio contro l'Europa, accusata tra l'altro di avere represso la libertà di parola e di allontanarsi dai valori comuni, non ha precisato il concetto, con gli Stati Uniti, in un discorso che doveva affrontare i temi della sicurezza. Nelle stesse ore, era venerdì pomeriggio, è arrivata una notizia che riguarda invece più direttamente la posizione italiana. Infatti la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato come invenzioni blasfeme le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un discorso all'Università di Marsiglia di 10 giorni fa ormai aveva, secondo lei, paragonato la Russia al Terzo Reich nazista per il suo attacco all'Ucraina. Uno scontro, le reazioni, l'avete sentito anche nella cronaca. Allora noi vi facciamo sentire un minuto del passaggio incriminato, tra virgolette, del discorso del Presidente.
La libertà dei commerci è sempre stata un elemento di intesa e di incontro. Molti stati non colsero la necessità allora di affrontare quella crisi in maniera coesa, adagiandosi invece su visioni ottocentesche, concentrandosi sulla dimensione domestica, al più contando sulle risorse di popoli asserviti d'oltremare. Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali. Il risultato fu l'accentuarsi di un clima di conflitto anziché di cooperazione, pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione e furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L'odierna aggressione russa in Ucraina è di questa natura.
Questo dunque il passaggio del discorso del presidente Mattarella, lo ricordo, all'Università di Marsiglia, Aix-en-Provence, che ha fatto scattare, peraltro con diversi giorni di ritardo, questo messaggio da Mosca sul fatto che sia stato un attacco diretto alla Russia e ai suoi valori. In realtà non è la primissima volta che Mattarella viene preso come bersaglio in una vicenda, appunto, che ormai si avvicina ai 3 anni, in cui il Presidente della Repubblica ha sempre tenuto una posizione molto ferma e molto esplicita nella tutela delle frontiere, dei diritti, insomma, di una certa visione dell'Europa. Potremmo andare avanti per ore, sicuramente l'avete trovato anche nei giornali, in edicola, al dibattito, la risposta, le risposte o magari le non risposte arrivate dal mondo politico, ma questa è stata solo una parte di queste giornate, di questi confronti. Un altro aspetto assolutamente importantissimo è quello economico, dei rapporti naturalmente legati ai dazi, alle regolazioni reciproche, e allora vale la pena sentire la posizione proprio del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, in quella sua prima, in quella che è stata la sua prima missione in Europa, una missione che sicuramente, come dire, è innegabile che abbia lasciato il segno. Allora sentiamo un Vance che parla di collaborazioni, ma
America wants to partner with all of you. L'America vuole collaborare con tutti voi e si impegna a mantenere un atteggiamento estremamente aperto. Ma per instaurare questo tipo di fiducia c'è bisogno di un regime regolatorio internazionale che favorisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e non il suo soffocamento. Vorremmo che i nostri amici europei guardassero a questa innovazione con ottimismo, non preoccupazione. Lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia negli Stati Uniti non è frutto del caso, ma di un panorama normativo che incoraggia i nostri sviluppatori a sperimentare e di vedere l'ingresso di investimenti senza pari. Dei 700 miliardi di dollari che si stima saranno spesi entro il 2028 sull'intelligenza artificiale, oltre la metà saranno investiti dagli Stati Uniti d'America. Questa amministrazione non perderà di vista anche le piccole start-up che realizzano applicazioni di intelligenza artificiale dirompenti. Le nostre leggi metteranno tutti, sia le più piccole aziende tecnologiche che le cosiddette big tech, che tutti gli altri sviluppatori, nelle stesse condizioni di operare. Un recente ordine esecutivo del presidente Trump prevede l'implementazione di un piano d'azione per l'intelligenza artificiale che eviti una regolamentazione eccessivamente stringente e assicuri che gli Stati Uniti beneficino del potere trasformativo di questa tecnologia.
Vi invitiamo a collaborare con noi e a seguire il nostro modello, se lo ritenete opportuno e positivo per i vostri paesi. Tuttavia, l'amministrazione Trump è preoccupata dalla notizia che governi stranieri stiano stringendo i vincoli per aziende americane di tecnologia. Questo l'America non può accettarlo e non lo accetterà. E pensiamo che si tratti di un terribile errore che produrrebbe conseguenze negative non soltanto per gli Stati Uniti, ma anche per i vostri paesi. Molte delle nostre aziende sono sottoposte al Digital Services Act europeo e alla massiccia regolamentazione che ha creato in termini di rimozione dei contenuti e controllo della cosiddetta disinformazione. Ovviamente noi vogliamo che Internet sia un luogo sicuro, ma un conto è scongiurare, per esempio, molestie a un minore. Un altro è impedire a una persona adulta di accedere a opinioni che un certo governo considera disinformazione.
Sembra che ci siano due mondi in queste parole. C'è un mondo, quello dell'Europa, che ha una visione. Anche il termine disinformazione non è una differenza di opinione. Il termine disinformazione è falsa informazione e uso sistemico per intervenire su situazioni anche politicamente sensibili. Ma il vicepresidente degli Stati Uniti ha una visione diversa, quindi lui dice: da una parte un conto è intervenire per proteggere i bambini, altro è per impedire a dei governi, e in questo caso evidentemente riferendosi all'atto fondativo del controllo e della gestione del web in Europa, all'atto europeo, evidentemente si riferisce alle istituzioni europee. Una distanza profonda che proprio in queste giornate sembra aprirsi, spalancarsi di fronte a noi e che sicuramente, è il minimo che si possa dire, segnerà un po' le settimane, i mesi, gli anni a venire. Ci fermiamo qui, ma tra poco ripartiremo con un ospite, sarà con noi Sylvie Goulard, che è una politica, una funzionaria saggista francese, è stata europarlamentare, era peraltro a Monaco in questi incontri, in queste giornate. Toccheremo alcuni di questi punti e spunti di riflessione. A tra poco.
Europa, Europa.
Parte seconda di Europa Europa. Come vi ho anticipato, adesso ci colleghiamo con Monaco, dove da tre giorni è in corso una importante conferenza sulla sicurezza. Venerdì in particolare interventi, insomma, che hanno scosso non solo le testate giornalistiche, quindi i titoli di sabato, ma hanno suscitato un ampio dibattito sul rapporto Stati Uniti-Europa con Sylvie Goulard. Sylvie Goulard è stata deputata al Parlamento europeo, ex ministro delle Forze Armate, vice governatore della Banca di Francia. Grandi da morire è il suo ultimo saggio pubblicato per Il Mulino, che riguarda l'allargamento dell'Unione Europea, i rischi, le sue complessità. Ma direi di partire proprio da quanto accaduto venerdì, l'intervento del vicepresidente degli Stati Uniti, Stati Uniti ed Europa. Madame Goulard, mai così lontani?
Dipende da noi. Il messaggio del vicepresidente americano è stato, per dire la verità, sconcertante per tutti, perché lui ha messo in dubbio che ci fosse una comunità di valori tra America e Europa, e ci ha fatto un richiamo a rispettare la libertà in Europa. Una cosa molto strana, ma secondo me c'è un messaggio di sicurezza. Se non condividiamo più gli stessi valori, sarà più difficile per lui, l'ha detto così, di convincere i cittadini americani di pagare per la difesa in Europa.
Ecco, ma i valori cui si accenna, quali sarebbero secondo quello che si è discusso? Perché l'affermazione di Vance da questo punto di vista è piuttosto generica. Voi che eravate presenti in quella sala, in quelle sale, in quelle giornate, che cosa avete colto?
Allora, sarebbe necessario chiedere a lui perché Prima di tutto i fatti. Lui ha dato esempi di violazione della libertà in Europa che sono molto strani, come per esempio il fatto che cerchiamo di rubare ai cittadini il risultato delle elezioni in Romania, o che impediamo alle persone di pregare per i bambini che sono, secondo lui, uccise nell'aborto. Dunque ha dato esempi strani, per dire la verità, e poi ha concluso che non condividiamo più la stessa visione della libertà, freedom.
Una visione distante, e naturalmente il punto di vista del vicepresidente degli Stati Uniti è che noi ci siamo allontanati. Naturalmente in Europa potremmo riflettere sulla considerazione opposta di questa nuova amministrazione. Ora, per quanto riguarda le reazioni, il primo a reagire è stato, tra virgolette, il padrone di casa, cioè dalla Germania, il ministro tedesco Pistorius. Tutto questo è stato forse la prima scossa dopo un intervento che è stato accolto anche da momenti di grande gelo.
Direi che siamo in Germania e alla vigilia delle elezioni, e il vicepresidente americano non ha solo criticato il modo in cui ci sono delle leggi in Europa costituzionale per dare un quadro al freedom speech, al fatto di poter dire tutto.
Alla libertà di espressione, certo.
Ma anche, e questo probabilmente per i tedeschi è difficile da ammettere, dato i consigli per il voto nell'elezione, dicendo che certi partiti non ascoltano abbastanza il popolo e che il popolo non è contento della politica sull'immigrazione. Dunque era un modo abbastanza chiaro di ripetere con altre parole quello che ha fatto Musk a sostegno chiaro e diretto dell'AfD, il partito di estrema destra.
Quindi un assist esplicito, francamente, anche forse non per tutti gli americani, ma sicuramente per i tedeschi e per gli europei, alla vigilia del voto, e il tema della migrazione ancora al centro della sua retorica.
Sì, e lui ha anche detto, e questo è vero, che la città di Monaco è un po' sotto shock, perché ieri, il venerdì, quando lui ha parlato, il giorno prima del suo discorso c'è stato un'aggressione, ma dare i numeri dei stranieri in una società e fare mettere questo in linea con un'aggressione è un po' corto, per dirlo in un modo diplomatico.
Certo. Ecco, secondo lei, Silvi Goulart, lo ripeto, lei ha esperienza di politiche anche di sussulti, perché sicuramente quelli di Monaco entrano in questa categoria, ma insomma, a suo avviso è una tempesta invernale o una crisi senza precedenti nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa?
L'Europa deve svegliarsi, perché l'amministrazione Trump non dice altro, anche se usa parole diverse, che quello che Obama aveva detto o altri dirigenti americani, cioè che l'Europa deve prendere il suo destino nelle sue mani. Questa volta il messaggio è abbastanza sconcertante, un po' brutale, ma finalmente la domanda è sempre: siamo capaci di avere un sussulto europeo o no? O lasciamo terzi a chi abbiamo, dato una prerogativa sovrana molto importante, lasciamo quel caso gli americani decidere per noi. E questo mi sembra, per chi parla di interessi nazionali dei paesi europei, siamo di fronte a delle scelte difficili, perché l'interesse nazionale non è di fare outsourcing, come si dice in americano, di dare la competenza ad altri. Forse il momento è arrivato di difendere un'Europa indipendente, quello che ho cercato di scrivere nel mio libro, nel quale penso che i governi, la Commissione europea, quando danno la priorità all'allargamento e non a rafforzare l'Europa, a decidere che cosa vogliamo fare, ad avere una politica di difesa progressiva, seria, di avere una diplomazia molto più unita, quando non facciamo questo e promettiamo agli altri, promettiamo una cosa che non accadrà o che non avrà l'effetto positivo che vogliamo avere. La Ursula von der Leyen, anche lei ha parlato venerdì a Monaco e nel suo discorso ha ancora presentato l'allargamento dell'Unione Europea come la soluzione per l'Ucraina. E di questo i cittadini europei non hanno sentito parlare, non hanno l'idea di una visione complessiva per fare di questo grande allargamento un successo.
Ecco, a proposito, il grande da morire è il titolo del saggio, appunto, dell'approfondimento, la riflessione che Sifi Goulart ha pubblicato per Il Mulino, perché proprio oggi, anche in queste ore in cui l'Ucraina sembra spinta sullo sfondo, quasi cancellata l'opzione NATO, ecco, è ancora credibile oggi che si possa riprendere il filo di questo discorso o l'Europa sarà davvero, come dire, annichilita rispetto alle posizioni così ferme che arrivano da oltre Atlantico?
Questo libro io l'ho scritto più di un anno fa e sfortunatamente, e lo dico perché io sono molto europeista, in quest'anno non ho visto un lavoro pacato, serio, per dire qual è il piano europeo per mettere l'Unione Europea in grado di accogliere tanti nuovi membri, inclusi membri in guerra.
Certo.
E non dobbiamo illudersi sul fatto che entrare nella NATO e entrare nell'Unione Europea possono essere due cose che si combinano. Io non sono contro l'Alleanza Atlantica, possiamo essere grati di tutto quello che gli americani hanno fatto per noi, ma non è la stessa cosa, non sono due cose da mettere sullo stesso piano. E come non abbiamo spiegato ai cittadini dell'Unione Europea come questo è possibile, quali sono le politiche, teniamo la politica dell'agricoltura comune, qual è la libertà di movimento per i cittadini, come ricostruiamo questo paese, chi pagherà per questo, domande legittime in un dibattito democratico, non dico che non è forse fattibile, ma per renderlo possibile dobbiamo avere il coraggio di fare vedere l'ampiezza del lavoro da fare.
Sifi Goulart, in conclusione, sarà questione di leadership, perché spiegare tutto questo in una complessità così ampia non sarà di certo facile.
Leadership è una parola sempre un po' vuota. Io penso che non è così complicato. Ognuno può capire che se la propria sicurezza è delegata ad altri, c'è un rischio un giorno che questi altri, e valerebbe per altri paesi, ci prendono le loro decisioni. E francamente siamo in grado, io sono fiduciosa che siamo in grado, se vogliamo, di andare avanti. Abbiamo fatto la moneta unica, abbiamo fatto il mercato unico, perché non sarebbe possibile adesso difenderci, forse in piano progressivo, nella discussione con la NATO? Gli americani ci dicono: tocca a voi decidere, dobbiamo decidere. Forse quello che lei aveva in mente con leadership.
Leadership, già un termine abusato, ma sicuramente evoca anche passati momenti della costruzione europea, momenti che anche attraverso le grandi scosse e gli scossoni poi hanno dato vita a dei passi in avanti. Io ringrazio molto Sifi Goulart di essere stato con noi, Grande da morire, lo ricordo, è un saggio su cui ragionare per cosa è stato fatto e non è stato fatto, soprattutto sull'allargamento dell'Europa. Qui è tutto per questa puntata di Europa. Adesso, come sempre, l'aggiornamento da GR24 e Europa ritorna naturalmente la prossima settimana.